Wiki Radio. Il maxi processo di Palermo raccontato da Giovanni Bianconi.
Questa è una storia che si può cominciare a raccontare dalla fine, perché tutti ricordiamo gli effetti che ebbe. La fine era la sera del 30 gennaio 1992, quando la Corte di Cassazione nel Palazzaccio di Roma confermò le sentenze di condanna inflitte nel maxi processo alla mafia, ergastoli a decine per decine di omicidi commessi da Cosa Nostra e decisi dalla cupola mafiosa. Quella sera, in un altro palazzo di Roma, poco distante dal palazzaccio di Piazza Cavour, al Ministero della Giustizia, dove si era trasferito a lavorare da qualche tempo, Giovanni Falcone apprese la notizia insieme a qualche suo collaboratore. Una di loro mandò a prendere una bottiglia di spumante perché diceva che bisognava brindare e festeggiare l'esito di quel maxi processo. E mentre bevevano, si accorse che però Falcone, il giudice istruttore che aveva costruito il processo quasi 10 anni prima, con tanti sacrifici e tante amarezze nel corso degli anni, non era contento, non sorrideva. Allora quasi lo spronò: «Dai Giovanni, dobbiamo brindare, abbiamo vinto». Ma lui rispose: «Sì, va bene, brindiamo, ma non abbiamo vinto, anzi». Chissà perché diede quella risposta. Forse si immaginava la reazione di Rina e degli altri boss. Forse ripensò a tutte le sconfitte subite prima di arrivare a quella vittoria. Fatto sta che appena 4 mesi più tardi, sull'autostrada di Capaci, mentre rientrava nella sua Palermo da Roma un sabato pomeriggio, Falcone saltò in aria insieme a sua moglie e a 3 uomini di scorta. Era la vendetta di Cosa Nostra contro il magistrato che più a fondo l'aveva combattuta in oltre 100 anni di storia. Quello che era riuscito laddove tanti altri avevano prima fallito: processare e condannare fino all'ultimo verdetto gli uomini d'onore.
Il 30 gennaio 1992 la Cassazione conferma gli ergastoli del maxi processo, sancisce la validità del teorema Buscetta e soprattutto spezza il mito dell'impunità della mafia.
Sono state le 8 di sera, squilla il mio telefono e dall'altro capo del filo c'era Falcone, il quale mi dice una sola frase: «Complimenti, Ayala, hai vinto». Io capii benissimo a cosa si riferiva. Gli disse: «Falcone, ti correggo, tutto al più, abbiamo vinto». E lui mi disse: «No, che c'entra? Tu hai sostenuto l'accusa, a te hanno dato ragione». Ora, può sembrare una battuta, forse in parte lo era, però l'uomo era fatto così. Inutile ribadire che senza Falcone e i giudici istruttori il maxi processo non sarebbe mai nato.
Quando si ebbe la certezza che avevano perso e che Falcone aveva vinto, da quel momento Falcone stesso capì che il rischio a cui andava incontro era notevolmente aumentato.
Oppure questa storia si può raccontare ricominciando dall'inizio più remoto, all'estate del 1984, quando su un volo di sola andata, anzi di solo ritorno, da San Paolo del Brasile a Roma, scortato da agenti di polizia e dei carabinieri, Tommaso Buscetta rientrò in Italia. Era sfuggito alla guerra dei Corleonesi ed era scappato. Adesso, dopo l'arresto, aveva deciso di tornare, non solo per sua volontà, ma perché le autorità brasiliane avevano concesso l'estradizione affinché scontasse in Italia le sue condanne. Ma sul volo di ritorno prese una decisione: collaborare con gli inquirenti e raccontare la storia di Cosa Nostra dal suo interno, gli affari, le alleanze e i contrasti interni all'organizzazione, ma anche le collusioni con la politica e l'imprenditoria, qualcosa che fino a quel momento nessuno aveva immaginato di fare. Lui invece lo fece con Giovanni Falcone e fu la genesi del maxi processo. Buscetta aveva già conosciuto Falcone e durante la traversata dell'Atlantico decise che avrebbe collaborato con lui, dischiudendo per la prima volta il contenitore dei segreti di mafia. Sarebbe stato anche un modo per vendicare le decine di suoi familiari sterminati a Palermo e negli Stati Uniti, nel tentativo di scovarlo dal suo nascondiglio. Una vita era finita per Buscetta e un'altra ne cominciava, e in quella avrebbe reso giustizia ai propri cari assassinati non a colpi di lupara o di Kalashnikov, ma con la forza delle parole nei verbali di interrogatorio che avrebbero costruito l'ossatura del maxi processo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io devo ringraziare, dottore Falcone. La mia famiglia ora è al sicuro. Lei è stato di parola e ora lo sarò anch'io. Anche se non credo che lo Stato italiano Voglio combattere la mafia fino in fondo.
Chiariamo subito una cosa. Io qui rappresento lo Stato italiano.
Io sono pronto, dottore Falcone.
Ripeta per cortesia le sue generalità.
Buscetta Tommaso, nato a Palermo a Porta di Termini nel 1927. Di Benedetto e Felicio Bauccio.
Ha fatto parte della famiglia mafiosa di Porta Nuova?
Sì. Ma se mi permette, dottore Falcone, io la vorrei correggere. La parola mafia non esiste. È una creazione dei giornalisti. L'organizzazione si chiama Cosa Nostra e i mafiosi fra di loro si chiamano semplicemente uomini d'onore.
Ogni uomo d'onore appartiene a una famiglia che nella città di Palermo corrisponde a una borgata. In seno alla famiglia c'è un capo che viene eletto democraticamente.
Nel senso che vengono fatte delle vere e proprie elezioni?
Si vota per alzata di mano, davanti a tutti, come al Parlamento. Ogni gruppo di 3 famiglie sceglie un capo mandamento che le rappresenta presso la Commissione, organo direttivo supremo. Compito della Commissione è definire le strategie principali, comporre le liti fra famiglie e decidere gli omicidi più importanti.
Quello di oggi però è un anniversario diverso. Si celebra l'inizio del maxiprocesso, il 10 febbraio 1986, un altro momento importante di questa storia. L'avvio ufficiale nell'aula bunker del Lucciardone, il carcere palermitano, costruita appositamente a tempo di record per ospitare 474 imputati. Accusati dei reati più svariati, dagli omicidi alla semplice partecipazione all'associazione mafiosa, e poi traffico di droga, attentati per realizzare le estorsioni e altri fatti sanguinosi. Un processo che è entrato nella storia d'Italia, forse il più importante perché per molti aspetti segna uno spartiacque. Ancora oggi, a 29 anni dall'inizio della sua celebrazione, nei processi di mafia si prende la sentenza arrivata alla fine di quel dibattimento, la si acquisisce e si comincia da lì, perché quel verdetto è la dimostrazione intangibile dell'esistenza della mafia nelle aule dei tribunali. E per dimostrare l'accusa di mafia a carico di altri imputati, bisogna prima ribadire l'esistenza della mafia come reato, dimostrata appunto dalla sentenza del maxiprocesso.
Degli imputati a piede libero di quelle illecite domiciliari risultano oggi presenti Battaglia Antonino, Battaglia Giuseppe, Caracane Salvatore, Corona Orazio, Lainotti Giuseppe, Di Pasquale Giovanni, Federico Domenico, Fidanzati Gaetano, Fiorenza Vincenzo, Gaeta Giuseppe, Buttadauro Giuseppe, Locascio Giovanni, Loiacono Giovanni, Savoca Salvatore, Scalia Giuseppe, Schiavo Carlo, Zanca Giovanni del 39, Mutolo Gaspare, Salerno Luigi, Rancatore Giuseppe, Gado Gaetano, Salvatore, Gado Vincenzo, Loistro Giovanni, Lombardo Sebastiano, Arcoleo Vincenzo, Badalamenti Emanuele Vito, Bagarella Luca Biagio, Bertino Giuseppe, Bruno Francesco, Geraci Antonino.
Quel giorno, data storica, avvennero altri fatti importanti nell'Italia che era guidata da Bettino Craxi, presidente del Consiglio, a capo di una coalizione di governo con la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Repubblicano, i Socialdemocratici e i Liberali. A Firenze le Brigate Rosse avevano appena ammazzato l'ex sindaco Lando Conti, considerato vicino al ministro della Difesa Spadolini. Era inverno, a Roma c'era il maltempo e perfino nevicò, evento abbastanza insolito nella capitale. Papa Giovanni Paolo II stava rientrando in Vaticano da un viaggio apostolico in India. E il mondo, diviso ancora tra est e ovest, capitalismo e comunismo, si interrogava su quello che poteva succedere ancora a 40 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Da Tripoli, il leader libico Muammar Gheddafi lanciava sfide agli Stati Uniti guidati da Ronald Reagan e minacciava di installare sul suo territorio i missili dell'Unione Sovietica. A Palermo invece erano arrivati centinaia di giornalisti da tutto il mondo, sbarcati per raccontare una storia che non riguardava solo l'Italia, perché la mafia siciliana aveva da tempo superato i confini ed era arrivata fino negli Stati Uniti. I cronisti venuti dall'estero avevano a disposizione una sceneggiatura molto più realistica del Padrino di Francis Ford Coppola per raccontare la mafia vera che trafficava in droga e uccideva senza scrupoli.
Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che viene da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitaste a casa tua a pigliare un caffè. Anche se mia moglie fece pure da madrina a tua figlia. Ma diciamoci la verità. La mia amicizia tu non la volevi. Avevi paura di trovarti in debito.
Non mi voleva mischiare in queste cose.
Questo l'ho capito. Trovaste il paradiso tuo in America. Commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali. A che ti serviva un amico come me? Ma ora vieni da me e mi dici: Don Corleone, fammi giustizia. Però non lo domandi con rispetto. Tu non offri amicizia. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino.
Io vi chiedo giustizia.
L'aula bunker, con grandi gabbie che dovevano contenere i centinaia di imputati, ospitava personaggi come Luciano Liggio, Pippo Calò, Michele Greco, catturato da pochi mesi. Ma lì molti dei capi della mafia non erano entrati, perché Riina, Provenzano, Bagarella, Giovanni Brusca e tanti altri erano ancora latitanti. Nell'aula piena di gente, con tanto pubblico venuto appositamente per vedere l'inizio di questa rappresentazione, c'era anche chi criticava la spettacolarizzazione del processo. E però tutto quello che stava accadendo era in realtà la logica conclusione di una storia che non era stata fino a quel momento mai raccontata dal vero, perché Tommaso Buscetta per la prima volta aveva cominciato a raccontare dal suo interno e avrebbe rifatto tutto questo suo racconto dentro l'aula bunker davanti ai suoi accusati. La mattina di quel giorno si ritrovarono tra l'altro nell'aula bunker dell'Uccerdone molti personaggi che ancora oggi sono protagonisti della vita italiana. Il giudice all'atere della Corte d'Assise era Pietro Grasso, magistrato già esperto di cose di mafia, che poi sarebbe diventato presidente del Senato e per un paio di settimane anche presidente della Repubblica supplente. A rappresentare l'accusa c'era il pubblico ministero Giuseppe Ayala, che anche lui prenderà poi più tardi la strada della politica entrando in Parlamento. L'altro pubblico ministero era Domenico Signorino, che invece avrà un destino diverso, tragico, perché sfiorato da qualche accusa di mafia, peraltro mai dimostrata, finirà suicida qualche anno dopo. Quando entrò in aula Buscetta per rispondere alle domande dei giudici e sostenere i confronti con i suoi ex amici diventati suoi accusati, ad accompagnarlo c'era Antonio Manganelli, un investigatore che qualche anno dopo diventerà capo della polizia. Tra i banchi delle parti civili c'era Rita Dalla Chiesa, che aveva già intrapreso la carriera di conduttrice televisiva ma non era ancora così famosa. E al suo fianco c'era il fratello Nando, un sociologo che anche lui poi entrerà in Parlamento e scriverà pagine di storia molto importanti. A difendere le loro ragioni c'era l'avvocato Alfredo Biondi, un principe del foro e uomo politico di grido, segretario del Partito Liberale. Nomi famosi che hanno riempito le cronache e che quel giorno erano tutti a Lucciardone per assistere al primo atto storico di un processo storico.
La Corte.
Il primo giorno c'erano giornalisti di tutte le testate del mondo, le celle piene, gli avvocati, le parti civili, i giudici, insomma, era veramente un colpo d'occhio quest'aula, che è veramente un'opera eccezionale per quei tempi.
Signor Abate Giovanni è difeso dal professore Franco Coppi del Foro di Roma e dall'avvocato Sergio Monaco del Foro di Palermo.
Ricordo che entrando in quest'aula, con questo schieramento di detenuti mafiosi anche di alto rango e un numero impressionante di avvocati, mass media da tutto il mondo, mi tremavano un po' le gambe, perché non confessarlo.
C'era Luciano Liggio, Michele Greco, Pippo Calò.
E poi c'era invece chi ci andava per controllare gli altri. Cioè c'era una serie di sentinelle della mafia.
L'attenzione dei giornalisti era giustificata anche dal timore che qualcosa potesse andare male, perché c'era il rischio che il processo saltasse. I giudici popolari rischiavano di essere minacciati e non a caso, subito dopo l'inizio, un paio di loro rinunciarono al mandato. Naturalmente portarono delle altre giustificazioni, ma l'idea che potessero avere paura era fondata, perché tra il 1979 e il 1985, gli anni in cui i giudici istruttori Falcone e Borsellino avevano istruito quel dibattimento che stava per cominciare, erano stati segnati in Sicilia da una serie di omicidi che mai erano successi in una città dell'Occidente. Erano stati ammazzati il segretario del partito di maggioranza e il segretario del partito di opposizione, il presidente della regione Piersanti Mattarella, il capo della squadra mobile e il capo del nucleo investigativo dei carabinieri, due consiglieri istruttori, il giudice Terranova e il giudice Chinnici, e tanti altri. Tant'è vero che nell'estate del 1985, dopo altri due omicidi di due poliziotti che cercavano i latitanti mafiosi da portare alla sbarra nel maxiprocesso, Falcone e Borsellino furono presi e trasferiti quasi di peso su un aereo sull'isola della Sinara per scrivere la sentenza istruttoria del maxi processo e concludere il loro lavoro lontano dalle paure e dai timori di un attentato che avrebbe fermato il loro lavoro. In mezzo a tutto questo, in mezzo all'attacco alle istituzioni da parte di Cosa Nostra, c'erano stati centinaia di omicidi all'interno della mafia, le cosche vincenti dei corleonesi contro i palermitani. E anche di quello si sarebbe parlato nel maxi processo. Anche alle vittime di mafia il maxi processo doveva rendere giustizia. E quella mattina, il 10 febbraio di 29 anni fa, comparve in aula una signora, Vita Rugnetta, di 61 anni, madre di Antonino, scomparso nel 1981 nel giorno in cui compiva 41 anni. I killer della mafia l'avevano preso e torturato perché volevano sapere da lui dove si nascondeva Totuccio Contorno, un palermitano che poi avrebbe seguito le mosse di Buscetta e avrebbe collaborato con i magistrati. Poi l'avevano strozzato e fatto a pezzi e probabilmente sciolto nell'acido, come avrebbero raccontato altri killer di mafia dopo.
Che è stato ucciso perché conosceva Contorno. Non è vero che non conosceva Contorno. Ammetto pure che mio figlio conosceva Contorno. Ammetto pure questo. Non era il modo di uccidere mio figlio in questo modo, strangolarlo e metterlo nel coso.
Si presentò in aula con una cornice in quadro con la fotografia del figlio.
Senti, ho portato un'immagine di mio figlio per ricordarselo tutto. Se era una persona mafiosa, se era una persona delinquente, se era un rifugiato, come dicono la stampa, eccolo qua. Quando da mio figlio sono rimasta sola, e io sono solo, non aveva nessuno, solo questo figlio. Quindi i signori, se sono oneste, sono uomini d'onore, devono dire perché hanno ucciso mio figlio. E se vogliono venire a uccidere, allora queste signore fanno venire a uccidere a me, me ne vado con mio figlio.
C'era in ogni caso, e questo giustificava le straordinarie misure di sicurezza per un processo del genere, la paura fondata che il piombo e il tritolo mafioso volessero interrompere prima ancora che cominciasse quel processo. Ma invece andò diversamente, perché nonostante tutto lo Stato riuscì a portare a compimento l'opera. Un'opera che per esempio era stata ostacolata quando bisognava stampare l'ordinanza di rinvio a giudizio e dalle copisterie di Palermo improvvisamente scomparvero tutte le risme di carta che sarebbero servite per le macchine fotocopiatrici. Bisognava fare migliaia di fotocopie perché bisognava consegnare una copia per ciascuno a tutti gli imputati e non si trovava più la carta per stampare, tanto che tutto questo incartamento fu dovuto stampare a Roma nell'ufficio del poligrafico dello Stato e poi trasportato in aereo a Palermo. C'erano anche le polemiche sul garantismo tradito, sullo Stato di diritto che non rispettava più le regole per processare le cosche e Falcone, Borsellino e gli altri giudici del pool che era stato coordinato da Antonino Caponnetto dovettero subire le critiche che riguardavano i giudici sceriffi, le polemiche continue, molto spesso strumentali, sul loro protagonismo. Alla prima udienza, Luciano Liggio, il boss corleonese antesignano di Riina e Provenzano, col suo sigaro sfidò i giudici e l'opinione pubblica dicendo dalla gabbia: «Signor Presidente, siccome ci sono tutti questi giureconsulti di corteo, io rinuncio ai miei difensori, così faccio piacere pure alla stampa». La prima udienza, quel giorno, se ne andò soltanto per completare l'appello dei 475 imputati e il giuramento di giudici popolari. Poi, nelle udienze successive, cominciò il percorso a ostacoli del maxi processo, perché a ogni udienza, a ogni fase, c'era chi metteva qualche ostacolo formale. Era la prima volta che si celebrava in Italia un dibattimento di quelle dimensioni. Tuttavia, il cuore del processo, cioè le testimonianze dei pentiti, Buscetta e Contorno, andò come doveva andare. I due ex mafiosi, nelle loro testimonianze, confermarono tutto ciò che avevano detto a Falcone e agli altri giudici istruttori, resistendo ai controinterrogatori e poi ai confronti diretti con i vecchi boss, un tempo amici. Ribadirono l'esistenza di Cosa Nostra, la sua struttura interna gerarchica, le famiglie, i mandamenti, le commissioni provinciali, tutte cose che in questi decenni che ci dividono da quel giorno abbiamo imparato a conoscere come fossero una cosa scontata, ma all'epoca scontata non era. Nel drammatico confronto con Pippo Calò, Buscetta gli rimproverò di aver dato l'ordine e l'assenso a uccidere i propri figli, che aveva tenuto in braccio. Calò si limitò a negare, ma Buscetta non si fermò nel suo atto d'accusa. Addirittura lo accusarono per screditarlo, di aver lasciato la moglie e di aver costruito più famiglie, rompendo le regole di Cosa Nostra. Ma nessuno riuscì a scalfire la credibilità di Buscetta, che rispondeva con la sua voce bassa e monocorde, ma mai tremante né dubbiosa quando ricostruiva fatti, indicava accuse e distribuiva responsabilità.
Questo è il vero raccontato. Dico, di che cosa è capace il signor Buscini, Massimo Buscetta?
Buscetta, lei...
Io sono arrabbiato con costui.
Ma arrabbiato, lascia stare, non costui. C'è da arrabbiare perché
si arrabbia dei cani. In 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona. È molto strano il comportamento di un uomo d'onore, il quale lui è, parlare delle mie vicende personali di famiglia. C'è di più, che l'unica verità che lui dice è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui, però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote, avendolo calpestato anche qua. Lui doveva solo limitarsi a non parlare della mia famiglia.
La sentenza del maxi processo in primo grado arrivò dopo nemmeno 2 anni dall'inizio, il 16 dicembre 1987, quasi un record per un dibattimento di quelle dimensioni. La corte d'assise, presieduta dal giudice Giordano con a fianco il giudice Grasso, inflisse 19 ergastoli per altrettanti omicidi e 2.665 anni di galera. Su oltre 470 imputati ne furono assolti soltanto 114, meno di 1 su 4. In ogni caso furono assoluzioni importanti, perché significava che i giudici non avevano recepito automaticamente la tesi dell'accusa, ma avevano vagliato posizione per posizione. In ogni caso la prova principe del dibattimento, il teorema Buscetta cosiddetto, e quindi il fatto che ci fosse una commissione che decideva tutti i principali delitti e tutti i principali affari di Cosa Nostra, aveva retto al dibattimento ed era stata confermata.
La Corte.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, dichiara Casella Giuseppe colpevole del reato di quell'articolo 148-81 capo terzo codice penale, così modificato l'originale imputazione di quel capo 1. Dichiara Agata Maiano, Alberti Gerlando, nato il 47, Alfano Paolo, Buono Alfredo, Buono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Canisaro Francesco, Canisaro Umberto, Castronuovo Francesco.
Catalano. L'anno successivo cominciò il processo d'appello e poi nel dicembre del 1990 arrivò la sentenza d'appello che in parte mise in dubbio quella sentenza, perché gli ergastoli furono ridotti e a un boss come Provenzano venne impartita l'assoluzione per oltre 50 omicidi contestati. Un passo indietro rispetto al primo grado che il giudice Falcone commentò con qualche disappunto e soprattutto mettendo in luce il fatto che tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado due giudici della magistratura giudicante, Antonino Saetta e Rosario Livatino, erano stati assassinati. Come dire che certe polemiche e il rinnovato attacco della mafia, attacco militare alla magistratura, potevano aver influenzato il verdetto d'appello. Falcone, dopo il maxi processo, subì attacchi personali, ci fu l'attentato fallito alla Daura, ci furono polemiche continue anche da parte di suoi colleghi e questo lo portò ad allontanarsi da Palermo e decidere di venire a Roma per lavorare insieme al ministro della giustizia Martelli. Ed è lì, nel gennaio del 92, come dicevamo all'inizio, che ricevette la notizia che la Corte di Cassazione, nell'ultimo verdetto, aveva rimesso a posto le cose. Gli ergastoli del primo grado erano stati riconfermati dopo che la sentenza d'appello li aveva in parte messi in dubbio. E quindi il teorema Buscetta era stato ripristinato, insieme alle condanne all'ergastolo per tutti gli omicidi decisi dalla Commissione. Ormai erano ergastoli irrevocabili. Falcone festeggiò, ma con quel velo di preoccupazione sul volto che in qualche modo era quasi un messaggio di premonizione per quello che di lì a poco sarebbe accaduto sull'autostrada per Capaci. Non abbiamo ancora vinto, disse, e aveva ragione.
Padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello, uomini con anime sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbio sotto ogni limite, eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra, Napoli e Palermo, succursali dell'inferno, divorate dall'interno, in eterno, da un tessuto tumorale di natura criminale, mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire, basta, alla guerra fra famiglie fomentata dalle voglie di una moglie con le famiglie che oggi dà la vita ai figli e domani gliela toglieranno i spogli dalle foglie che lei taglia come paglia e nessuno se la piglia. È la vigilia di una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale, distruttiva. Oggi uniti più di prima alle cosche, bosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta, in questa Italia così laida. You gotta fight the fighter. Dal potere criminale che ti vuole fermare, guastagli la testa, abbassagli la cresta, guarda la sua testa rotolare nella cesta, libera la mente da ogni assurdo pregiudizio, è l'inizio della fine del supplizio che da secoli ti domina, ti ingoia e ti rivomita, potere di quei demoni che noi chiamiamo uomini, che uccidono altri uomini, che sfruttano noi giovani, che tagliano le ali agli angeli più deboli, potere che soggioga, potere della droga, potere di uno Stato che di tutto se ne frega, strage di Bologna, Ustica, Gladio, cumuli di scheletri ammassati in un armadio, odio, il tuo seme germoglia nella terra, fecondato dal sangue della guerra e la camorra, indomita, ricca e strafottente, continua ad uccidere la gente, tombe, catombe, esplosioni di bombe.
Di lì a poco Riina avrebbe cominciato a scatenare la sua vendetta, prima uccidendo Salvo Lima, il garante democristiano che avrebbe dovuto impedire l'esito del maxi processo funesto per i capi mafia. E invece non c'era riuscito, così fu assassinato in strada il 12 marzo del 1992. Poi il 23 maggio toccò per l'appunto a Falcone e nemmeno due mesi più tardi, il 19 luglio, toccò a Paolo Borsellino e a cinque agenti di scorta saltare in aria allo stesso modo. Fu a quel punto che Tommaso Buscetta e altri pentiti decisero di aggiungere qualcosa che avevano taciuto invece con Falcone e Borsellino. Aggiunsero i nomi dei politici che loro consideravano collusi, a cominciare da quello di Giulio Andreotti, che dopo un processo durato più del maxi processo in tutti i suoi gradi di giudizio, finì con una soluzione a metà, nel senso che il reato fu per una parte prescritto e per un'altra parte invece dichiarato inconsistente e Andreotti venne assolto. Cominciò in questo modo un'altra stagione dell'antimafia, accompagnate da nuove misure restrittive come il carcere duro per i boss, le stragi sul continente del 1993, gli arresti dei latitanti che misero fine alla stagione del terrore. Sullo sfondo di questa storia, per come è andata avanti, c'è la presunta trattativa tra lo Stato e la mafia, i possibili segreti ancora non del tutto svelati sulla cattura di Riina e su quella che non avvenne di Provenzano, arrestato soltanto molti anni più tardi, nel 2006. Ma questa è una storia ancora da scrivere, però certamente collegata e connessa al maxi processo cominciato il 10 febbraio 1986 a Palermo. Il giorno in cui si aprì quel dibattimento, l'ex magistrato Alessandro Galante Garrone scrisse in un articolo sul quotidiano torinese La Stampa che il maxi processo era certamente un momento importante, ma non era il caso di farsi troppe illusioni, perché quel processo, per quanto maxi, era solo un processo e la battaglia contro la mafia sarebbe durata ancora molto a lungo. Aveva ragione. Sono passati 29 anni e non abbiamo ancora vinto, nemmeno oggi, come disse Falcone la sera dell'ultimo verdetto in Cassazione.
Il 10 febbraio 1986 si apre a Palermo il più grande processo di tutti i tempi a Cosa Nostra. Giovanni Bianconi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.